You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Cari scappuccini del mio cuore, ciao! Oggi ho il telefono al 38%, ma ho deciso che me ne sbatto. E pensate, qualche tempo fa vi dicevo che mi sarebbe piaciuto un giorno fare questo bonus sul doppiaggio mio personale, intendo. E avevo anche ipotizzato che l'avrei fatto. Ma pure se c'ho il telefono che sta per morire, incomincerò e andrò anche qui fuori, quindi vi faccio sentire i suoni della natura. Ho preso come scusa il fatto che oggi è la giornata mondiale dell'arte. Voi mi direte, come fai a sapere sempre quando è, che giornata mondiale è? È molto semplice, perché il computer mi avvisa, mi manda le notifiche e mi dice: ehi, oggi è la giornata mondiale di questo e di quello, quindi dovresti assolutamente fare qualcosa, non credi? Questo non me lo dice lui, lo dico io. Allora ragazzi, io ho sempre detto che sono sempre stata un'appassionata di doppiaggio e anche ridoppiaggio dalla veneranda età di 13-14 anni, e vi ho anche accennato in qualche bonus fa che ho rinunciato a questo sogno nel cassetto. Infatti, come vi accennavo, ogni tanto, molto spesso mi capitano volantini, annunci dei corsi di doppiaggio, mi incazza un po' perché comunque per me è frustrante la cosa. Ed ecco qua come è cominciata. Io, vabbè, a parte il fatto che mio padre mi faceva vedere spesso con il proiettore, pensate, delle riprese che aveva fatto di qualche vecchissimo cartone animato, ma mi pare Capitan Harlock o roba del genere, e anche Gigrobo, così, dove si era divertito da solo, pensate, a rifare le voci dei personaggi. Dava pure bene in sync. Chissà perché questa cosa, come gli è venuto lo schiribizzo non lo so. Da quel momento mi si è forse insinuata involontariamente in testa questa idea, perché poi parecchi anni dopo in realtà cominciai a guardare gli anime. Piano piano mi approcciai. Uno dei primi anime che guardai, molto recente rispetto a parecchi di quelli vecchi, furono le Mew Mew, le Tokyo Mew Mew. Cominciai un giorno a divertirmi sul muto, c'avevo in cameretta la televisione, quella diciamo a cubo, che includeva il mangianastri per le videocassette, tanto per farvi capire, faceva un rumore della madonna. Postai sul muto e cominciai a far dire le cazzate ai cigo, quindi in realtà è partita per gioco, perché io storpiavo le battute come fanno adesso tanti e fanno i fandub per divertimento, gli facevo dire le cazzate. Da lì e poi me le riascoltavo perché facevo il filmino col telefono proprio inquadrando lo schermo. Mi divertì così tanto che andai avanti e entrai in fissa che invece lo dovevo dire bene. E da lì la follia. Mi imparavo a memoria le battute degli anime insieme a mia sorella, pensate, questa maledetta che non vuole partecipare a nulla, e imparando a memoria le battute sempre facendo la ripresa col telefonino o addirittura con la cinepresa di mio padre, inquadravamo lo schermo della TV e ridoppiavamo in diretta questi episodi, e non ci potevamo fermare perché bene o male sapevamo le battute quasi a memoria, lì dove non le sapevamo improvvisavamo. Poi ce le riascoltavamo, ovviamente i primi erano veramente penosi, però era una cosa, cioè un'atmosfera particolare, comunque luci spente, TV accesa e noi che improvvisavamo, era divertente. anche riguardarli e capire dove sbagliavamo e tutto era istruttivo, anche perché, come già vi ho detto molte volte in altri bonus, prima il doppiaggio non è che fosse così conosciuto, era in realtà una passione abbastanza di nicchia, quindi io non sapevo niente del doppiaggio, ma proprio niente, letteralmente niente. Non è che avessi ancora internet, perché a me è arrivato molto tardi internet, ho imparato molto tardi a usare Google, il primo internet ce l'ho avuto con la pennetta Alice, quindi figuratevi, io non avevo idea di come funzionasse. Quindi non sapevo neanche cosa fosse nasale incisione. Molti anni dopo l'ho scoperto. E mi ero fatta tutta un'idea in testa di che cosa potesse essere fa doppiaggio, ma non avevo una tecnica o un modo di imparare. Andavo un pochino a intuito, quindi mi riascoltavo e mi basavo molto sullo stile di Claudio Moneta. Claudio Moneta è sempre stato il mio idolo, tutt'oggi. Io lo idolatravo proprio a livelli, come dire, ero ossessionata, no? Un po' come, ecco, molte persone magari sono state ossessionate da cantanti o roba del genere, io no. Io mi distinguevo pure in questo. La mia unica ossessione da quel punto di vista era Claudio Moneta. Idem, non sapevo niente di lui, sapevo solo come si chiamava per i titoli di coda. Mi ricordo un giorno beccai, pensate, per sbaglio, How I Met Your Mother, che l'ho guardata soltanto quest'anno, insieme al mio ragazzo, dove lui faceva Barney. Diciamo, prendere spunto dal suo stile, registravo con il registratore vocale del telefonino. Ai tempi c'avevo il Nokia, mi sembra 5200, quello che si apriva slide con i tasti. Registravo la sua voce e me la riascoltavo a rullo, quindi tutto quello che capitava di lui, pure Kakashi, di Naruto, eccetera, eccetera, e riascoltavo, prendevo spunto e imparavo così. Quindi prima che io, insomma, potessi approfondire che era il doppiaggio, come funzionava, tutto quanto comunque molto stentato perché non si sapeva niente prima, non c'erano manco i corsi. Io ho imparato così ad intuito. Incominciando ad appassionarmi al doppiaggio, io avrei voluto fare una scuola. Non avevo idea nemmeno di che cosa dovevo fare, no? Quindi immaginai che comunque sia potesse essere utile fare una roba tipo l'artistico o cose del genere, oppure scuole teatrali. Con l'avvento di internet e Google mi informai un pochino, purtroppo feci anche la conoscenza in maniera molto imbarazzante del doppiatore Rick. C'avete il bonus per andarvelo a sentire. Tra una cosa e un'altra, quindi un po' che me lo disse lui, eccetera, eccetera, compresi che andava studiato teatro, recitazione, dizione, tutto quanto, quindi io volevo comunque andare a fare una scuola in quell'ambito. Vicino a me c'era un'accademia artistica che insegnava canto, teatro, eccetera, eccetera. Io ci volevo andare a tutti i costi, però i miei genitori, per via di tutta una serie di ragioni con cui non vi annoio, mi costrinsero ad andare alla scuola alberghiera, lì dove abitavo io. Infatti, tutto Good Luck, che è uno dei primi libri della saga degli Arit, praticamente autobiografico, ve lo potete andare ad ascoltare nel link in descrizione. Sono felice alla fine di aver fatto quello che andava fatto, per così dire, perché anche se alla fine il diploma a cuoco non mi ha portato a lavorare, comunque sia, diciamo così, se non avessi fatto quella scuola non esisterebbe Good Luck, anzitutto, e poi probabilmente sarei una persona diversa, non so neanche se scriverei. Quindi i miei genitori mi dissero di no, e non mi appoggiarono mai per questa cosa. So cose che pesano, ragazzi, infatti non so se voi avete figli o se c'è qualcuno di quella fuori che ha un sogno, magari proprio questo, e vuole andare avanti. Io vi posso dire, sono abbastanza dispiaciuta, c'ho un po' di acredine, per non aver mai potuto inseguire sto sogno. Quindi se ci sono genitori là fuori che vogliono impedire ai propri figli di fare i cazzi loro, per favore non fatelo, appoggiateli sti ragazzi, perché poi esce fuori un malanimo che non se ne va più. E là fuori, se ci sono ragazzi che vogliono inseguire i propri sogni e magari si fanno mille pippe pensando chissà se mamma e papà o chi per loro sarebbero contenti di me, se sentono in obbligo eccessivo verso la famiglia, regà, la vita è una. Fate il cazzo che volete, seguite il proprio cuore, chi vuol capisce, chi non vuole capire non capisce, tanto se ci sono persone che vi appoggiano, altrimenti no. Ovviamente nei limiti del possibile, del plausibile e nei limiti di quello che magari vi fa bene o non bene, però io avrei tanto tanto voluto l'appoggio dei miei genitori. Quindi questa è stata una delle prime cose che non mi ha fatto fare doppiaggio. Diciamo che poi nel corso degli anni sono usciti fuori corsi di doppiaggio, quindi insomma diciamo che la possibilità ce l'avrei anche avuta, solo che intanto mi si era creato un po' di malanimo generale Io ho sempre continuato a fare fan dub per conto mio, quindi ridoppiaggi per conto mio, però intanto nel corso degli anni mi ricordo appunto che conobbi questa ragazza, sempre, anche su di lei sempre c'è un approfondimento su un bonus del doppiaggio e ridoppiaggio, ve lo linko. Prima il fan dub non era così facile da fare perché c'erano tutta una serie di cose, di impedimenti che adesso non ci abbiamo per scambiarsi le tracce vocali, fa fan dub con 2000 voci. Quello che sto facendo adesso, ad esempio, ha più voci con questo audiolibro. Prima non l'avrei mai potuto fare così facilmente. Ho sempre continuato, per un periodo ho smesso per circa 7 anni, poi ho ripreso. E qui veniamo alla seconda ragione per la quale non sono mai andata avanti. Io avrei avuto il modo, perché i corsi c'erano, non avevo molti soldi, perché comunque poi ho fatto svariati lavori, tra cui segreteria. Diciamo che il periodo in cui stavo facendo segreteria uscirono fuori sti corsi, c'era pure un corso che avrei voluto fare, costava soldi, volendo avrei potuto mettermi via i soldi e farlo, però mi si era creato tutto un malanimo con il discorso di Rick. Io stavo in una situazione di carenza di soldi, impossibilità, diciamo, di spostarmi. Come voi saprete, se lo sapete, per fare doppiaggio non è che basta studiare in maniera approfondita per davvero. Devi anche avere pazienza, modo, andare a bussare letteralmente alle porte di tutte le aule doppiaggio dopo che te le sei cercate, per capire chi è disposto a farti intanto assistere ai turni. Dopodiché sperare che prima o poi qualcuno ti cominci a far fare i fegatelli, che sarebbero brusii e quant'altro, e poi da lì vedere se magari escono dei provini. Insomma, è un percorso molto lungo. Quindi già da lì ero scoraggiata e non lo stavo facendo subito. Mi ricordo che un giorno Rick mi domandò, così parlando,
Come va?
e io gli dissi: ma tutto bene, si lavora, eccetera, eccetera. Mi fa: invece col doppiaggio? Io gli dissi, e disse: al momento poco tempo, zero soldi. E lui mi disse una cosa abbastanza brutta che mi è sempre rimasta come incazzatura. Mi disse: allora secondo me non c'è il fuoco, molto probabile. Mi fece incazzare al principio e fu un'altra cosa che mi creò malanimo, perché io comunque ce l'avevo, cioè ce l'ho sempre avuta come passione molto forte, quindi sentirmi dire che non avevo il fuoco per fare questa cosa mi fece arrabbiare, fu un altro pretesto che mi spinse a non farlo e che mi spinse pure, dopo tutta una serie di altre cose successe, a litigare una delle mille volte con Richard. Cioè, magari avrei preferito, non lo so, una parola di incoraggiamento, o anche molto banalmente un guarda, conosco una persona, sto dentro il settore, ti aiuto. No, nemmeno l'amico doppiatore mi ha mai spinto. Mi rendo conto che comunque non è che per loro da dentro al settore così facile, non è che possono prendere in fila la prima persona che capita, però comunque sì, ci rimasi parecchio male. E quella fu un'altra delle tante ragioni. Insomma, sono successe tante cose nel corso degli anni che mi hanno spinto a mollare, soprattutto ecco negli ultimi tempi, che negli ultimi anni anzi, che mi sono appassionata anche alla scrittura, agli audiolibri e tutto quanto. Ho cominciato a lavorare per questa ditta con cui sto facendo brache corte, sempre carenza di soldi, raga, è un brutto periodo in cui non si trova niente, guadagno al momento 150 euro al mese per lavoretti disparati, quindi va da sé che no, non ho soldi per fare il doppiaggio e comunque sia, non credo che lo farei, perché appunto tutto questo discorso andrà a bussare alle porte. Se ne andrebbero anni, io ne ho già 31, magari se avessi cominciato prima sarebbe stato diverso, non lo so, ma in ogni caso non fa più per me, anche se ancora sospiro ogni tanto, anzi diciamo pure molto spesso all'idea. Soprattutto mi piacerebbe veramente tanto incontrare Claudio, prima o poi vedremo, alla fine so, ho incontrato quel coglione di Rick e la nostra cara Elisa, nulla toglie, chi lo sa. Forse un domani ce la posso fare, non lo so, vedremo. Questo è un sogno nel cassetto di incontrare Claudio Dico che ho da quasi 16 anni. Il discorso è stato anche che io ho fatto corsi di teatro dopo che mi sono diplomata all'alberghiero, sempre con l'idea di andare a snocciolare una delle spunte sulla lista, ok, cose che potrebbero avvicinarmi al doppiaggio. E se è per questo, mentre andavo a scuola avevo trovato un direttore di doppiaggio che mi aveva preso in simpatia, si chiamava Dario De Santis, e per un po' di tempo sono andata a Roma, in via La Spezia, da lui a fare ad assistere. Ogni tanto ci faceva fare qualche brusio a me ed un altro gruppettino che si era preso sott'ala, però pure lì non avevo soldi, stavo studiando per prendere la maturità, dovevo spostarmi con i mezzi, fare un sacco di scambi perché comunque abitavo in provincia, pure adesso comunque abito in Frattada, prima, beh, ancora peggio. Quindi pure lì non è che potessi andarci tutti i giorni, non ce l'avevo tutti questi soldi e tutto questo tempo. Poi questo direttore in ogni caso è sparito, si è dileguato e nessuno ne ha più sentito parlare. Io poi non ricordo nemmeno i nomi delle persone con cui ci andavo. Ricordo a malapena Ilaria Egitto, che era una doppiatrice che andava lì a lavorare. E provai a contattarli, ma non mi risposero mai. Io anche per questo vi dico, raga, va sicuro. Elisa è un'eccezione, perché queste persone sembra sempre che hanno un po' la puzza sotto al naso. Non ti cagano, cioè cagami, o perlomeno dimmi, guarda, non ne so niente, non c'è bisogno che mi ignori, cioè fai solo la figura dello stronzo, probabilmente perché sei stronzo. Quindi ecco, è andata un po' da sé, purtroppo è andata così. In ogni caso, ho pensato, beh, raccontiamo un po' come sono andate le cose. Apro una piccola parentesi, tutto quello che so del doppiaggio, o perlomeno la maggior parte di quello che so, me l'hanno insegnato due doppiatori, tra cui Rick, è una doppiatrice che non la menzionerò, sempre per rispetto della privacy, però è molto molto conosciuta. Io vi posso dare solo un piccolo indizio su di lei. Lei, così come il doppiatore Rick, fa parte del casting di doppiaggio di Dragon Ball. Ho dato un grosso indizio, ma non vi dirò altro. Loro due, ma sempre li avevo conosciuti, ecco così, su Facebook per tutta una serie di cose. E mandavo i ridoppiaggi che caricavo su YouTube e loro mi rispondevano e mi davano dei consigli. Quindi diciamo che le basi me le hanno infarinate loro. E io seguivo i loro consigli da remoto e miglioravo così, quindi ero abbastanza autodidatta. Mi ha fatto molto male nel corso del tempo anche questo, cioè il fatto che due persone che all'inizio sembravano così disponibili, così, non lo so, brave persone, interessate e tutto quanto, all'improvviso nel corso del tempo sono diventate boh, esclusivissime, non mi hanno più cagata, ma sono proprio cambiate tanto. Infatti, in entrambi i casi non ci ho più parlato. Lei, tra l'altro, per praticità la chiameremo Erika. Erika non l'ho neanche più sentita e non l'ho mai incontrata, non c'è mai stata occasione. Mi ricordo che una mia vecchia amica di penna, per farvi capire quanto fu carina questa, sparita pure lei, mi fece avere l'autografo di Erika tramite posta con scritto tipo "Non smettere mai di inseguire i tuoi sogni", una cosa del genere. Pure lì c'era stata un'occasione o due in cui avrei potuto incontrare Erika, ma non avevo soldi né modo di muovermi. Sembrano scuse, però, regà, diciamo un po' la frustrazione, un po' davvero la mancanza di soldi. Fanno tanto, anche la mancanza di, insomma, qualcuno che ti sprona in quel senso non è banale, cioè comunque sia, io penso che ecco, ai tempi, se avessi avuto qualcuno che mi appoggiava, forse a quest'ora le cose sarebbero andate diversamente, o forse no. In tutti i casi, ecco, loro mi seguivano in questo modo. Addirittura Erika un giorno mi disse: "Tu hai fatto un piccolo miracolo, hai imparato da sola, secondo me a questo punto potresti semplicemente andare in sala, incominciare a lavorare e le correzioni che ti mancano da fare te le potrebbe dire il direttore, tanto per farvi capire". Poi io non lo so se è così, perché credo di averci una marea di lacune tutt'oggi, figurarsi prima. Ecco, diciamo che il livello di follia con sta storia del doppiaggio era questo, quindi che altro aggiungere? Purtroppo i sogni nel cassetto sono stronzi, a volte continuano a tornare, però non la voglio prendere come una cosa brutta, nel senso che in tutti i casi l'arte è sempre un dono, no? Diciamo che questa è una cosa per cui io ero portata e in ogni caso tutt'oggi mi ci diverto. Ne approfitto per accollarmi di nuovo come una zecca e linkarvi il mio canale YouTube se voleste andare ad ascoltarvi qualche fandub. Quindi io lo ritengo sempre un dono, infatti ecco, mi piace anche il poter scrivere, incidere, quindi avere la capacità in entrambi i casi, sia di scrivere che di incidere in un determinato modo per poter condividere. La vedo così, il mio ruolo era fare da ambasciatrice per i miei personaggi, avere le capacità di farli uscire fuori da qualsiasi posto essi esistano e farli arrivare fino a voi, qualsiasi sia il messaggio per voi e il messaggio per me. Quindi questi doni mi sono stati dati per questo. Poi in mezzo capitano cose, ma non voglio per forza amareggiarmi, anche perché nella vita, come dico sempre io, non si sa mai. Io continuerò a creare, a fare le mie cose, vi invito a fare lo stesso e poi si vedrà. Intanto, come dico spesso io, lo faccio per me, lo faccio per gli altri, lo faccio divertendomi, mi piace tanto, mi illumina, diciamo, la vita, queste passioni che ho. Questa è la cosa da tenere presente, perché se uno fa le cose soltanto per avere un riscontro da qualsiasi punto di vista, poi è normale che se le cose non vanno, non rispondono come uno si aspetta, uno sta male, in quell'occasione non ha neanche senso farle, perde senso tutto quanto. Quindi vedo anche questo consiglio e ve lo do da persona che a volte si abbatte per la mancanza dei risultati, i soldi e tutto quanto. Fate quello che amate perché lo amate, perché fa parte di voi e perché non riuscireste a smettere di farlo nemmeno volendo. Fatelo, lasciatevi andare all'arte o a qualsiasi altra cosa ci sia che vi caratterizza, che vi fa risplendere, fatela, perché vale la pena viversela, tutto il resto è un più. Bene, dopo questo bonus veramente lungo, ma che valeva la pena raccontarvi, io vi lascio per i prossimi episodi. Spero che sia stato interessante, nonostante si sia portato via un po' di tempo, e che le viole fioriscano sul vostro sentiero sempre. E ragazzi, io da qui, dalla mia piccola astronavina, dal mio piccolo antro, vi dico: non vi arrendete, qualsiasi cosa vogliate fare, fatela, e soprattutto vivetevela, che è la cosa fondamentale e più importante. Che la luce di Kairos vi accompagni. A presto!